Ed eccoci insieme al professor Francesco Maria Tedesco, che è filosofo della politica. Ben trovato professore, buongiorno, come sta?
Buongiorno, buongiorno, io sto bene, e voi?
Quindi nonostante temperature che si alzano, si impennano un po', vabbè, dai. Allora, prendiamo come sempre in questa fascia oraria in considerazione alcuni articoli, titoli dei giornali. Beh, per esempio, già a partire dai titoli si vedono interpretazioni molto diverse rispetto a quello che è accaduto in Russia. Sulla stampa di Torino, Russia, tregua tra Putin e la Wagner. Invece Repubblica titola il diktat di Putin, o con me o in esilio. Allora, sono in molti a domandarsi, ma cosa è davvero successo? Chi è il vincitore di questo scontro, che poteva diventare uno scontro terribile, insomma, una guerra civile? E poi che cosa è stato promesso? Che fine farà il responsabile da Wagner, no? Lei che impressione ha tratto da questa vicenda?
Che fine faranno i 22 milioni trovati in una camera d'albergo lasciati, sì, a Pietroburgo?
Insomma, li ritroveremo in Italia forse. No, a parte gli scherzi. Prego.
Prigozhin dice che servono per pagare
gli stipendi,
i soldati. Ovviamente c'è una gran confusione, credo che, diciamo, sia molto difficile cavarne delle interpretazioni univoche. Quello che, come al solito, a me spesso interessa, diciamo, non è solamente, diciamo, la verità dei fatti, ma anche, diciamo, il modo in cui vengono narrati i fatti dai media, dai giornali, eccetera, eccetera. Io ricordo, per esempio, che il giorno in cui si è scatenata l'offensiva della Wagner, Repubblica titolava USA sorpresi da Prigozhin, e il New York Times titolava USA informati giorni prima del tentativo di golpe, diciamo, da parte di Prigozhin. Quindi già questa diciamo difformità tra una testata nazionale e una testata statunitense già, diciamo, indica che in realtà, diciamo, ci sono molti chiaroscuri e non si riesce a capire che cosa sia effettivamente accaduto. Così come ho notato tra i commentatori, diciamo, una certa ironia rispetto alla possibilità che questa sia anche una strategia, diciamo, che sia comunque foraggiata o sobillata o comunque, insomma, in qualche modo spinta proprio dai servizi segreti degli Stati Uniti o dall'Occidente. Io non ci troverei niente di strano e niente di sorprendente. Dopodiché è anche vero che, come diceva un filosofo sloveno che si chiama Slavoj Žižek, diciamo, siamo abituati a pensare, diciamo, in modo un po' colonialistico, che, diciamo, gli altri non soltanto non siano capaci di produrre il bene da soli, per cui noi dobbiamo andare lì e portargli la democrazia, eccetera, ma a volte pensiamo che non siano capaci neanche di produrre il male da soli, e quindi siamo noi, cioè l'idea che comunque siamo sempre noi dietro anche alle cose brutte che loro fanno. Quindi anche questa è un'altra chiave di lettura, no?
Senta, ma una situazione come quella del regime russo ha posto questo scontro la possibilità che ci sia un'alternativa a Putin che non necessariamente sia migliore. Ecco, diciamo, per uno studioso come lei che si occupa di politica, però quando ci si affaccia sulla politica di paesi che sono, come dire, possiamo chiamarle democrazie autoritarie, ora forse non è più il caso per la Russia, la successione diventa drammatica sempre, è sempre un fattore di enorme instabilità, insomma.
Certamente lo è, e diciamo il regime change, come lo chiamano appunto i politologi e gli esperti di relazioni internazionali, quale io peraltro non sono, ma insomma, come lo chiamano loro, è sempre un fattore altamente rischioso. Si è visto anche in varie esperienze recenti, per esempio nelle primavere arabe, dove chiaramente sono stati rovesciati i cosiddetti dittatori che non erano solo cosiddetti, erano anche appunto degli accentratori del potere nei vari stati, dall'Egitto alla Tunisia, eccetera, eccetera, alla Libia, e però poi si è visto, diciamo, qual è stato l'esito. Chiaramente questo pone un sacco di interrogativi. Uno tra questi è il fatto che, per esempio, questi dittatori erano tutti, diciamo, tutte persone che in qualche modo intrattenevano dei rapporti con l'Occidente e garantivano una certa stabilità dell'area anche con il pugno di ferro, no? Mentre invece, diciamo, perché dico questo? Perché evidentemente, diciamo, anche far esprimere il popolo, diciamo così, poi può produrre degli enormi rischi, nel senso che, ma questo non lo dico criticamente, lo
Sì.
dico
Ma
come un'analisi.
si potrebbe dire che uno dei problemi, dei difetti fondamentali e strutturali di una dittatura è proprio questa, cioè la successione, diciamo, dell'uomo forte che porta poi normalmente una enorme instabilità. Ora non so se questa sia una regola che si possa applicare sempre comunque, la Corea del Nord sembra smentire questa cosa, insomma, però Claudio, volevi aggiungere
No,
qualcosa?
volevo approfittare della presenza del professor Tedesco per chiedere, io mi pongo molte domande su questi eserciti
Privati,
di Ventura, che però insomma stanno, insomma, un esercito come questo diventa un esercito regolare, ci sono soldi a palate, cioè ecco, mi sembra che stiano incidendo sempre di più in una situazione di confusione generale queste organizzazioni, insomma,
Insomma, ce lo ricordiamo della storia del Rinascimento italiano, no? Questi eserciti mercenari che
certo,
poi al limite, se le cose si mettevano in una certa maniera, prendevano il potere, eh? Che
oppure
succedeva,
passavano a
certo.
volte anche
Dall'altra parte, sì.
ecco, professore, siamo in una
Strana
grande
sta cosa.
fragilità da questo punto di vista. Cioè,
Diciamo, Machiavelli scrive Il Principe nel 1513 e queste cose le sa benissimo perché poi c'è l'esperienza di Milano, eccetera. Quindi sono cose note da tanto tempo, nel senso che appunto l'esercito fatto di persone prezzolate, chiaramente oggi sta con te e domani sta con
E
un
com'è che
altro.
Putin, che pure è uno studioso anche della storia, questa roba qui non l'ha calcolata?
Ma perché ognuno, diciamo, si appoggia e poi chiaramente diciamo, c'è anche una grande, secondo me, ecco, e questo riguarda anche però, diciamo, il regime change di cui si parlava prima, no? Cioè, intanto, diciamo che alcuni stati ragionano sull'immediato, cioè noi intanto otteniamo questo risultato, poi quello che sarà saranno anche fatti loro, è un po' il ragionamento, no? Questo è un po' diciamo, anche una forma di miopia e di cinismo, di realpolitik dei poteri politici. È anche vero, diciamo, che però negli anni, negli ultimi decenni, si è andato incontro a una sorta di forte privatizzazione di alcune funzioni pubbliche, non soltanto quelle militari. Pensate al fatto, per esempio, che in Iraq, eccetera, moltissime azioni belliche e moltissimo lavoro è stato svolto dai cosiddetti contractors, no?
Sì,
Cioè da
certo.
persone che avevano,
Non è
che
una
non
cosa
sono
solamente
dell'esercito
della Russia,
regolare.
certo.
Non è una cosa della Russia, certamente queste sono bande, no? Però distinguere tra le bande, appunto la Wagner, di criminali, diciamo, o quel che è, e i contractors, diventa forse anche di lana caprina, nel senso che insomma, si tratta comunque di mercenari, che vanno a prestare la loro opera. E peraltro questo non riguarda solamente, per esempio, l'esercito, ma riguarda, pensiamo al fatto che negli Stati Uniti c'è una fortissima privatizzazione di tutta la gestione della detenzione, no? Le carceri private sostanzialmente. Quindi anche quella è una forma di
Interessante,
sci.
certo. Allora, una battuta,
Sì,
Claudio, perché poi
però
dobbiamo
ecco, la
mettere una
cosa che
canzone.
noto ora è che c'è un grande cambiamento, per esempio in questa figura dell'ex cuoco, cioè c'è un aspetto mediatico fortissimo. Quindi
Questo è l'altro elemento che magari non avevo nel Rinascimento, invece noi ce l'abbiamo.
ce
Vabbè.
l'avevano in altre forme, ma
Sì.
insomma.
Allora, io direi, mettiamo adesso una canzone, è una canzone, beh, questa di ispirazione evangelica, Come As You Are. Una riproposizione di un inno evangelico
Ci vuole
e
perché
ci vuole,
mezza
sì, perché
questa.
insomma, a forza di parlare di guerre. E poi riprendiamo la nostra conversazione con il professor Francesco Maria Tedesco. L'altro tema, beh, presente sul Fatto Quotidiano, almeno in grande evidenza, è la polemica ancora sul ministro Santanchè, eh? Conti e bugie, i 10 punti che deve spiegare. E però per esempio Matteo Renzi dice no, io sto con la Santa. La Santa sarebbe la Santa anche lei, naturalmente. Beh, ne parliamo fra pochissimo, eh? E poi intanto ci ascoltiamo questa canzone dei Worship Initiative and Chain and Chain.
Has no sorrow, heaven can't heal. Earth has no sorrow, heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your chains. All who are broken, lift up your face. Send all those who've strayed, come sit at the table, come taste the grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow, heaven can't cure. So lay down your
As You Are dei Worship Initiative qui su RWS. Torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco. Ci siamo lasciati prima di questo brano con un riferimento alla notizia principale che troviamo sul Fatto Quotidiano, in prima pagina, però se ne parla ovviamente anche in altri giornali. Giovedì alla Camera, Santanché, conti e bugie, i 10 punti che deve spiegare, le domande del Fatto Quotidiano. Si legge su questa vicenda anche un articoletto, un articolo anzi consistente sul Foglio. Dunque, dilemma Santanché, perde la portavoce ma Renzi è solidale con lei, Meloni è preoccupata. Io sto con la Santa, come principio, non deve andare in aula per un'inchiesta di Report, vale per lei come per chiunque di noi. Nei giorni scorsi Matteo Renzi ha confidato ai suoi parlamentari questa convinzione e pare che lo abbia scritto direttamente alla ministra del turismo. I due sono legati da un buon rapporto che passa da Dennis Verdini, e per il Movimento 5 Stelle ci sarebbe anche il legame pubblicitario tra Visibilia e Riformista. Insomma, dettagli e speculazioni che però non impediscono alla capogruppo di Italia Viva in Senato, Raffaella Paita, di non opporsi alla richiesta di chiarimenti in aula. Anche se questi chiarimenti poi non è che portano un voto, ecco, allora questa è una vicenda, come dire, marginale rispetto al governo, alle preoccupazioni del governo, oppure è una di quelle vicende che può portare veramente, può far danno, tra virgolette. Prima di sentire il professor Tedesco, c'è Claudio, voleva aggiungere qualcosa?
No, mi hanno colpito queste due cose, no? Perché io penso, il Travaglio è molto duro.
C'è una domanda, magari, sì, prego.
No, il Travaglio è molto duro, però è molto preciso sugli aspetti. Io non credo che sia solo un programma di Report, credo che dietro, io ho visto testimonianze, credo che dietro ci sia...
Vediamo cosa ne pensa il professor Tedesco.
No, intanto non credo che sia un grosso scossone per il governo, tanto da compromettere la vita del governo stesso, chiaramente. Però insomma è una gatta da pelare, dal momento che la Santanché è una dei maggiorenti delle forze di maggioranza ed è anche ideologicamente, insomma, mediaticamente molto esposta, cioè è una delle passionarie, come si suol dire, no? Di un certo modo di interpretare non soltanto la politica, ma anche l'impresa, il rapporto tra politica e impresa sostanzialmente, no? Negli anni Santanché, Briatore, eccetera, eccetera, ci hanno anche un po' narrato il loro modo di intendere il rapporto tra l'impresa e la politica e le virtù, dell'impresa rispetto a una politica che viene sempre bollata come inefficiente, eccetera, eccetera. Se questi sono i risultati, da quello che emerge, ovviamente è tutto da accertare, tutto quanto, una volta di più, secondo me, viene sottolineato il fatto che si tratta spesso di una dimensione ideologica, no? Di una dimensione di una narrazione delle virtù dell'impresa che a volte celano però in realtà degli scheletri nell'armadio, posto che sia tutto appunto da... Dopodiché anche il discorso sul chiarire io lo trovo invece importantissimo, perché la stampa è uno dei poteri e dei controlli della democrazia, fa parte di quei contrappesi e dei controlli della democrazia verso i quali non si può nicchiare. Cioè, se una grande trasmissione televisiva o se un grande giornale fanno delle inchieste in cui sollevano delle questioni, non si può fare finta che questo non sia accaduto perché la questione non è formalmente e meramente di trattazione parlamentare, anche perché poi appunto in Parlamento qualcuno, riprendendo quelle inchieste, quelle iniziative, ti dice vieni a riferire perché la stampa sta dicendo tutte queste cose, ecco, insomma, quindi io trovo un po'
normale,
triste, ecco, un po' avvilente che per ragioni anche di amicizia, di sodalizio, poi Renzi fa sempre questo gioco, no? Un pochino di tenere il piede in due staffe, ormai è molto proiettato sull'altra staffa, direi, cioè, nel senso che ormai il centrodestra sembra sempre di più la sua casa naturale, ecco.
Allora, professore, naturalmente ci sarebbero tante altre cose, ma ne parleremo anche con i nostri ospiti che verranno successivamente, Marco Bontempi, Marco Romisch. Alludo al fatto che comunque sia, questa narrazione del governo, insomma, è una narrazione vincente, nel senso che ha vinto anche in Molise in maniera inequivocabile, insomma, per cui gode ancora di una grande fiducia tra la gente, e di questo magari parleremo con i prossimi ospiti.
In Molise, eh? È arrivata al 50% l'affluenza in Molise?
Io credo di no, ieri era al 23%, mi sembrava.
Vogliamo, siamo arrivati insomma, vicino al 50%, ma non credo che abbia subito. Poi diamo un'occhiata e controlliamo. Grazie professore per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a voi. Grazie.